I pensieri che desidero condividere con voi sono frutto di una mia esperienza personale con il Signore recente e hanno per titolo Quando Dio suscita dei nemici. Scusate questa voce che ho, un po' malaticcio. Ultimamente ho avuto qualche nemico nella mia vita e allora davanti al Signore ho dovuto investigare la scrittura per capire cosa stava succedendo, quali erano le reali motivazioni di tutti questi fatti, di questi nemici e cosa sta veramente dietro a, per un figlio di Dio a queste vicende, quando il Signore, perché noi sappiamo che è il Signore che suscita i nemici, cosa sta dietro, le dinamiche che si nascondono dietro a queste vicende? Perché io sapevo bene che è il Signore che suscita i nemici, però per molto tempo quello che il Signore mi stava dicendo lo rifiutavo, non accettavo questa parola del Signore che nel tempo mi ha comunicato per disciplinarmi, per farmi capire bene alcune cose, non l'accettavo, quindi è una parola molto, molto, ho investigato molto queste cose davanti a Dio. Quindi dal vivere un tempo di benedizione, un tempo di grandi ricchezze, proprio un tempo in cui la mano del Signore è benigna, ci fa proprio sperimentare pace da ogni intorno, ci sono quelle situazioni ogni tanto in cui invece vediamo accamparsi qualche nemico davanti a noi, un nemico che ovviamente ci spaventa, ci incute timore e un pochettino ci fa dubitare, non ci fa capire bene che cosa sta succedendo. Quindi la parola di Dio conforta sempre il cuore. Infatti dice in Isaia 45, 7, uno dei primi passi che ho meditato davanti al Signore è stato proprio questo. Infatti il Signore dice, io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l'avversità. Io, l'Eterno, sono quegli che fa tutte queste cose. Quindi nel mio cuore veniva fissato un primo punto, che Dio è sovrano degli eventi, è sovrano di tutto ciò che succede. È sovrano del bene, è sovrano del male, è sovrano di ogni evento nella mia vita. E come diceva spesso Sauro, se ci sono i monti, c'è chi ha fatto i monti, perché come dice il Salmo 121, io alzo gli occhi ai monti, da chi mi verrà l'aiuto? Da chi i monti li ha fatti, perché ha fatto i cieli e la terra, quindi ha fatto anche i monti. E nel cercare di capire il perché di questi monti, di questi nemici davanti al Signore, ho cominciato a meditare sempre Isaia al capitolo 41. Ho iniziato a capire, a legare il nemico con la mano del Signore, con il giudizio di Dio, con una mano benigna di un padre. Infatti in Isaia 41 dice: Isole, fate silenzio dinanzi a me, riprendano nuove forze i popoli, si accostino e poi parlino. Veniamo assieme in giudizio. Quindi veniamo assieme in giudizio. Di chi stava parlando qui il Signore? Chi ha suscitato dall'Oriente colui che la giustizia chiama sui suoi passi? Egli dà in balia di lui le nazioni e le fa dominare sui re. Egli riduce la loro spada in polvere e il loro arco come pula portata via dal vento. Egli insegue e passa in trionfo per una via che i suoi piedi non hanno mai calcato. Chi ha operato? Chi ha fatto questo? Colui che fin dal principio ha chiamato le generazioni alla vita. Io, l'Eterno, che sono il primo e che sarò con gli ultimi sempre lo stesso. Quindi i nemici sono un giudizio di Dio. E questo lo dice la parola, non lo dico io. I nemici sono strettamente correlati al giudizio di Dio. Vi sono varie tipologie di nemici. Questi che Dio suscita sono nemici che portano un giudizio. Pensavo ai nemici che affliggono i perseguitati, quello è un altro tipo di nemico. Ci sono i nemici che vengono anche dalla nostra incredulità, ma questi nemici ho investigato queste cose davanti al Signore, questi nemici, quelli legati a un giudizio di Dio. Proseguendo in Isaia, la parola in Isaia 45 al versetto 8, c'è un passo meraviglioso sulla quale intendo proprio costruire, intendo proprio esplicare questi pensieri. Isaia 45, 8. Cieli stillate dall'alto e facciano le nuvole piovere la giustizia. Si apra la terra e sia ferace di salvezza e faccia germogliare la giustizia al tempo stesso. Io, l'Eterno, creo tutto questo. Quindi ci sono tre passaggi in questa parola di Isaia 45,8. Questi tre passaggi sono la pioggia che fa piovere la giustizia, il giudizio di Dio, si apra la terra e sia ferace di salvezza e faccia germogliare la giustizia al tempo stesso. Si divide in tre parti, quindi mi sono fermato proprio col Signore ad analizzare queste tre parti della parola. Il primo punto, Dio fa piovere la giustizia. È Dio che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. È Dio che fa piovere la giustizia. Ma qual è lo scopo? Qual è lo scopo dei nemici che Dio suscita, del suscitare i nemici da parte del Signore? Qual è lo scopo? Lo dice qui. Il secondo punto di questo versetto 8. Aprire la terra e renderla ferace di salvezza. Quindi raffigura proprio un cuore che ha bisogno di essere aperto, raffigura proprio la durezza del mio terreno, rappresenta il fatto che il mio cuore è duro e ha bisogno di essere aperto. E per essere aperto ha bisogno del giudizio di Dio, ha bisogno dei nemici, ha bisogno di tutto quello che procede dalla mano dell'Eterno, perché i nemici li manda il Signore. Quindi quando Dio manda un nemico ha questi due scopi. Manda la giustizia per aprire la terra e per renderla ferace di salvezza, perché il Signore si compiace di quel cuore che ha un terreno fertile, che è aperto, che ha quel terreno molle di quando cade la pioggia, e quel cuore lì lo crea solo il Signore, perché il nostro cuore è duro e lentamente, lentamente, noi non ce ne accorgiamo, ma si indurisce, si diventa di nuovo forte, duro, e ha bisogno di essere aperto, spezzato dal Signore. Mi piace molto quella parola di Isaia 66 versetto 2 che dice: ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che ha lo spirito contrito e trema dinanzi alla mia parola. Quindi per ricreare quelle condizioni nella nostra vita il Signore deve per forza, avendo un cuore duro, avendo un terreno molto duro, mandare il giudizio. Ci sono varie entità di questi nemici, di questo giudizio, il Signore conosce le prove che possiamo sopportare, ma il Signore opera sempre in questa maniera. E vi sono molti esempi nella parola di Dio che testimoniano di questo modo di operare del Signore, di questo lento allontanarsi dalle vie del Signore del cuore, lento indurimento, e questo indurimento tipicamente porta peccato, porta un allontanamento dalle vie di Dio in generale, quindi il Signore deve intervenire. Ho analizzato davanti al Signore tutti coloro che camminavano nelle vie di Dio, ma si sono un attimino raffreddati nella fede e hanno accolto nel loro cuore qualcosa che non andava. Il Signore ha operato per tutti nella stessa identica maniera. Un primo esempio che sul quale mi sono soffermato a riflettere è quello di Salomone. In Prima Re, al capitolo 11, il Signore nella sua parola ci porta l'esempio di Salomone, che era un uomo di Dio, che aveva chiesto una cosa sola, sapienza per amministrare il regno di Dio, ma anche questo cuore, dopo molto tempo, lentamente, lentamente, Prima Re 11, lentamente si è raffreddato. E quindi leggiamo in Prima Re 11, versetto 1, ora il re Salomone, oltre alla figliuola di Faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Edumee. Inizia tutto da un piccolissimo peccato. Delle Sidonie, delle Itee, donne appartenenti ai popoli ai quali l'Eterno aveva detto ai figlioli di Israele: non andate da loro e non vengano essi da voi. Poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori ed ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine. Le sue mogli gli pervertirono il cuore. Cosicché, alle tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli inclinarono il cuore verso gli altri dei. E il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'Eterno, al suo Dio. Come aveva fatto il cuore di Davide, suo padre. Le dinamiche sono sempre le stesse, il cuore è sempre quello. E Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, Milcom, l'abominazione degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno come aveva fatto Davide suo padre. Fu allora che Salomone costruì sul monte che sta dirimpetto a Gerusalemme un alto luogo. Si iniziano a costruire degli alti luoghi nei cuori. Per Chemosh, l'abominazione di Moab, e per Molech, l'abominazione dei figlioli di Amon. E fece così per tutte le donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. E l'Eterno si indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era alienato dall'Eterno, dall'Iddio di Israele, che gli era apparito due volte. E gli aveva ordinato, a questo proposito, di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dall'Eterno. Notate cosa succede adesso, passiamo al versetto 14. L'Eterno suscitò un nemico a Salomone, Adad, l'Idumeo, che era della stirpe reale di Edom. Il cuore di Salomone si era indurito, il Signore aveva bisogno di aprirlo. Al versetto 23, proseguendo, guardate, di nuovo un altro nemico. E Dio suscitò un altro nemico a Salomone, Rezon, figliuolo d'Eliada, che era fuggito dal suo signore ad Adezer, re di Zoba. Quindi nemici su nemici finché il cuore non si ravvede. Nemici su nemici finché il cuore non si ravvede. E sempre, ha sempre agito in questa maniera il Signore. Io sono lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Sarò lo stesso come con gli ultimi, con i primi e con gli ultimi. Quindi è sempre il Signore che opera nella stessa maniera. Ha operato così con Salomone, ha operato così con Davide, ha operato in questa maniera con tutti. Il Signore deve aprire quel cuore che noi non ci accorgiamo che si aliena da Dio, non ci accorgiamo che si indurisce, che si allontana. Magari noi vediamo qualche piccolissimo cambiamento, ma in realtà il cambiamento nel cuore di Salomone era grande, il Signore lo vedeva bene, solo che noi non lo vediamo. Quindi il Signore ha bisogno di aprire lentamente, di fendere quel cuore, di fare piovere la giustizia per fare aprire quel terreno. Vorrei leggere con voi in Giobbe 36, di un altro cuore che aveva bisogno di essere aperto. Tutti conosciamo bene questa parola, ma ci aiuta a comprendere bene le dinamiche che ci sono dietro a un cuore che ha bisogno di essere disciplinato dal Signore. 36 versetto 8. Se gli uomini sono talora stretti da catene, se sono presi nei legami dell'afflizione, Dio fa loro conoscere la loro condotta. Chi è che crea l'afflizione? Chi è che crea catene? L'afflizione viene creata dal Signore, manda i nemici, crea l'afflizione, crea questi legami, catene, e un nemico può essere qualsiasi cosa. Dio fa loro conoscere la loro condotta. E se fate caso, ha fatto la stessa cosa con Salomone, ha fatto lo stesso con Davide, fa conoscere sempre la condotta il Signore. E a Salomone, per esempio, se torniamo indietro al versetto 11 di Prima Re, e l'Eterno disse a Salomone, in mezzo a quei passi che abbiamo letto, già che tu hai agito in questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che ti avevo date, io ti strapperò di dosso il reame, eccetera, eccetera. Quindi il Signore fa sempre conoscere la condotta, fa sempre conoscere quello che è successo, come ha fatto anche con Giobbe attraverso lui, come ha fatto con Davide dopo il suo peccato. Infatti il Signore dirà a Davide, ma non ti bastava tutto quello che ti ho dato, perché hai fatto questo e questo? Io vi avrei anche aggiunto qualcosa a tutto quello che ti avevo donato. Il Signore fa sempre conoscere la condotta e le trasgressioni. Anche per Caino ha fatto la stessa cosa. Ha parlato con Caino e gli ha detto, cosa hai tu fatto? Il cuore, il sangue di tuo fratello, grida a me. Ma anche prima del peccato il Signore aveva fatto conoscere le trasgressioni a Caino. Il Signore fa sempre conoscere, parla prima, perché Caino aveva detto, il peccato sta spiandoti alla porta. Quindi il Signore fa sempre conoscere prima lo stato del nostro cuore. Dio fa loro conoscere la loro condotta, le loro trasgressioni, giacché si sono insuperbiti. Egli apre così i loro orecchi, quindi apre gli orecchi per ascoltare i suoi ammonimenti e li esorta ad abbandonare il male. se lo ascoltano, se si sottomettono, finiscono i loro giorni nel benessere, i loro anni nella gioia. Ma se non lo ascoltano, periscono trafitti dai suoi dardi, muoiono per mancanza di intendimento. Gli empi di cuore si abbandonano alla collera, non implorano in Dio quando egli li incatena. Così muoiono nel fior degli anni e la loro vita finisce come quella dei dissoluti. Ma Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione e gli apre gli orecchi mediante la sventura. Ecco, aprire il terreno e renderlo ferace di salvezza. Sono sempre le stesse le vie del Signore, opera sempre nella stessa maniera. Ma Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione e gli apre gli orecchi mediante la sventura. Apre gli orecchi mediante la sventura. Quel terreno diventa fertile per la sventura. La giustizia che piove e apre il terreno. Isaia 45,8. Libera l'afflitto mediante l'afflizione. Da che cosa lo libera? Libera l'afflitto mediante l'afflizione sembra un controsenso, ma lo libera da quell'impurità, lo libera da quell'iniquità, lo libera da quella durezza del cuore. Dio libera mediante l'afflizione, gli apre gli orecchi. E così è bello perché il Signore ci fa vedere che lui vede sempre, lui ci elenca tutti i peccati, ci elenca quello che abbiamo fatto, tutte le colpe commesse, ma come dice qui in Giobbe, il Signore prende la superbia dell'uomo, perché è sempre la superbia la matrice del peccato. Infatti in Giobbe si trova superbia, precisa che è la superbia, perché dice, fa conoscere la loro condotta e le loro trasgressioni, giacché si sono insuperbiti. Quindi dietro c'è sempre la superbia, c'è il cuore duro, quel cuore duro che il Signore deve aprire. Quindi c'è la superbia, giacché si sono insuperbiti. Quindi è perché ci si insuperbisce che si pecca. Quindi è importante precisare le dinamiche che si nascondono dietro al suscitare un nemico, per non essere tentati nel dire il Signore fa del male, il Signore mi punisce, il Signore è cattivo. Quindi in Giobbe, tutti conosciamo molto bene questa parola, capitolo 2, il Signore ci fa vedere che cosa c'è dietro al suscitare un nemico. 2, dall'1 al 7. Tutti conosciamo questa parola, arriva il maligno che reclama un giudizio su Giobbe. Ora accadde un giorno che i figlioli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno e Satana venne anch'egli in mezzo a loro a presentarsi davanti all'Eterno. E l'Eterno disse a Satana, «Donde vieni?» E Satana rispose all'Eterno, «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». E l'Eterno disse a Satana, «Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non c'è alcun altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema e Dio e fugge il male. Egli si tiene saldo nella sua integrità, benché tu l'abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo». E Satana rispose all'Eterno, «Pelle per pelle, l'uomo dà tutto quel che possiede per la sua vita. Ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne, vedrai se non ti rinnega in faccia». Guardate cosa succede al versetto 6. «E l'Eterno disse a Satana, ebbene, esso è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita». E Satana colpisce Giobbe con un'ulcera maligna. Al versetto 6 vi è quello che la parola definisce un decreto dell'Altissimo, come per Daniele, come quando Daniele si trova davanti a Nebuchadnezzar per interpretare il sogno del grande albero, e Daniele dirà a un imperatore con grande coraggio, questo è un decreto dell'Altissimo che si compirà su di te. Quindi questi nemici delle nostre vite non sono nient'altro che decreti di Dio. Decreti di Dio nella nostra vita, lo dice la parola, sono decreti di Dio che arrivano nella nostra vita per formare qualcosa che il Signore conosce molto bene e che per sua grazia dice anche a noi. Infatti in Isaia 45,8 abbiamo letto, dopo i due punti, cioè piovere la giustizia, aprire la terra, abbiamo letto l'ultimo punto, faccia germogliare la giustizia. Faccia germogliare la giustizia. Quindi, nemici, scopo di Dio. Giustizia, si apre il terreno, lo rende ferace di salvezza. Perché? Per fare germogliare la giustizia. Infatti, c'è una parola meravigliosa perché il Signore mi ha sbattuto queste cose in faccia, io le ho rifiutate per un periodo, e poi tutta la parola di Dio mi confermava quello che stavo meditando col Signore. Mi sono dovuto umiliare, perché questo progetto di Dio è tale, il Signore opera in questa maniera per partorire un meraviglioso frutto di giustizia. Infatti, se noi leggiamo in Ebrei 12, testimoniamo tutto questo con la parola di Dio, perché io stesso rifiutavo questa parola davanti al Signore finché il Signore non mi ha messo davanti le cose veramente che il mio cuore aveva bisogno di sentire, perché è duro e deve essere aperto. E se, a volte quando il Signore ci parla non crediamo che quella sia una parola di Dio, non l'accettiamo, sempre per orgoglio, non ci umiliamo. Il Signore ci dice: umiliatevi sotto la sua potente mano, come pregava Giorgio, ma se questa umiliazione manca. Ebrei 12, 3. Poiché considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro sé, onde non abbiate a stancarvi perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, lottando contro il peccato, e avete dimenticata l'esortazione a voi rivolta come a figliuoli. Figliol mio, non fare poca stima della disciplina del Signore, e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che Egli ama, e flagella ogni figliuolo che Egli gradisce. È a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose. Dio vi tratta come figliuoli, poiché qual è il figliuolo che il padre non corregga? Che se siete senza quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figliuoli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne, eppure li abbiamo riveriti. Non ci sottoporremo noi molto più al padre degli spiriti per avere vita? Quelli infatti per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano, ma egli lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Ora, guardate che meraviglia. Ora ogni disciplina sembra, è vero, per il presente, non essere causa d'allegrezza, ma di tristezza. Però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. Frutto di giustizia. Il frutto di giustizia torna sempre, le vie di Dio sono sempre le stesse. Piova la giustizia, si apre la terra per partorire un frutto di giustizia. Le vie di Dio sono sempre le stesse. Perciò, siccome lui cerca di far partorire a te, peccatore, un frutto di giustizia, perciò rinfranca le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fai dei sentieri dritti per i tuoi passi, affinché quel che zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito. Procacciate pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Santificazione, frutto di giustizia, essere partecipi della sua santità. Le vie di Dio sono sempre le stesse. Quando il Signore manda un nemico, piove la giustizia, apre il terreno, lo fa a questo scopo, per la santificazione, per questo frutto di giustizia e i frutti della giustizia di Dio. Leggiamo, magari c'è una parola molto bella, Isaia 32, 17. Il frutto della giustizia che cosa crea nel cuore? Isaia 32, 17. Il frutto della giustizia sarà la pace e l'effetto della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo abiterà in un soggiorno di pace, in dimore sicure, in luoghi di riposo. Il Signore vuole pace per noi, vuole pace per me, ma se io non sono disposto ad ubbidire ai suoi comandamenti e amare il Signore con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia, con tutto l'essere mio e amare il mio prossimo come me stesso, se questo frutto di giustizia non c'è in me, io non posso avere pace, non posso avere pace tutto intorno, non posso usufruire di questa pace e il frutto di giustizia non sarà in me perché i frutti dello Spirito Santo si trovano solo in un cuore che è rotto. Galati 5, 25, credo, i frutti dello Spirito Santo, dice procacciate pace. Ma come si fa a procacciare pace se non è lo Spirito Santo a dare pace a noi, tutto attorno a noi e in mezzo alla Chiesa? Solo lo Spirito Santo può fare questo, il frutto di giustizia lo crea il Signore in queste maniere nei nostri cuori. Quindi l'esortazione che il Signore ha fatto a me dopo tutte queste faccende dopo questa parola datami, è stata quella di rinfrancare le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, perché le mani cadenti sono delle mani che tremano, le ginocchia vacillanti sono quelle gambe che tremano, perché hanno la consapevolezza di non essere nelle vie di Dio. Se abbiamo mani cadenti, ginocchia vacillanti, è perché c'è del peccato. Ma qui il Signore dice, perciò, perché io mando il nemico per farti partorire un frutto di giustizia, perciò rinfranca quelle mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fai dei sentieri dritti per i tuoi passi. Ci sono alcuni esempi nella parola di Dio di persone, di uomini di Dio che hanno rinfrancato le mani cadenti, le ginocchia vacillanti e che sono andati dritto in bocca al nemico per combatterlo, col coraggio che il Signore dà quando noi confessiamo il peccato, lo abbandoniamo e combattiamo le guerre di Dio. C'è un meraviglioso esempio nella parola di Dio che racchiude tutti questi tre aspetti di Isaia 45:8, la giustizia, il terreno ferace di salvezza e partorire la giustizia che solo Dio sa dare. Ed è un esempio stupendo che nella mia Bibbia questa parte è consumata. Infatti, quando apro la Bibbia nel Vecchio Testamento si apre in Seconda Cronache 20. E la parola di Dio tratta di Giosafat. Giosafat, assieme ad altri esempi della parola, Giosafat era un uomo di Dio, un uomo che ha camminato nelle vie del Signore, e vedremo tutti questi tre aspetti di Isaia 45:8 nella vita di Giosafat, perché la parola è verità e questa parola ha dato la forma a tutti gli eventi della parola di Dio. Vorrei cominciare a leggere qualche versetto di Seconda Cronache 17 per capire il contesto, chi era Giosafat, cosa aveva fatto, chi era, come si muoveva nelle vie del Signore. Era un uomo di Dio che aveva persino stabilito degli insegnanti nelle province per amministrare, per insegnare la parola di Dio. Era un uomo fervente che aveva demolito tutti gli idoli e che santificava il popolo. E leggendo alcuni passi di Seconda Cronache 17, per esempio 17:3, e l'Eterno fu con Giosafat perché gli camminò nelle vie che Davide, suo padre, aveva seguite fin dal principio, e cercò non i Baali, ma il Dio suo padre, e si condusse secondo i suoi comandamenti, senza imitare quel che faceva Israele. Versetto 5. Perciò l'Eterno assicurò il possesso del regno nelle mani di Giosafat. Perciò, sicurezza, l'Eterno ci dà tutto nelle mani. Tutto Giuda gli recava dei doni, egli ebbe ricchezza e gloria in abbondanza. Il suo coraggio crebbe seguendo le vie dell'Eterno e fece anche sparire da Giuda gli alti luoghi e gli idoli di Astarte. Non ci sono stati molti, molti re con questo fervore. Al versetto 10, guardate cosa succede a un uomo che cammina nelle vie di Dio. Al versetto 10 è scritto: il terrore dell'Eterno si impadronì di tutti i regni dei paesi che circondavano Giuda, sì che non mossero guerra a Giosafat. Non ci possono essere nemici se camminiamo nelle vie del Signore. Il Signore non ha bisogno di suscitare dei nemici. Vogliamo sicurezza? Vuoi tu, Umberto, sicurezza, pace tutto intorno a te? Questo è il modo santo che io ti chiedo di avere nel cuore, in cui ti chiedo di operare. È una parte dei Filistei, i Filistei che recano dei doni a Giuda. I Filistei. Una parte dei Filistei recò a Giosafat dei doni e un tributo in argento. Anche gli arabi gli menarono del bestiame, 7.700 montoni, 7.700 capri. I nemici che invece di attaccarci ci portano dei doni. Questo è un uomo che camminava nelle vie di Dio, non aveva bisogno che venisse aperto il cuore tramite il giudizio, tramite i nemici. Un cuore che camminava nelle vie del Signore e non aveva bisogno dei nemici. Anzi, i nemici gli portavano dei doni. Ma cosa successe a un certo punto nel cuore di quest'uomo? Come per Salomone. Al capitolo 18 è descritto la partenza, lo scaturire di un piccolissimo peccato che poi crea una breccia nei nostri cuori. Giosafat ebbe ricchezza e gloria in abbondanza e contrasse parentela con Acab, re di Israele. In capo a qualche anno scese a Samaria da Acab, e Acab fece uccidere per lui e per la gente che era con lui un gran numero di pecore e di buoi, ma Guardate come corteggia il peccato. Il peccato ci corteggia proprio. Ci fa sembrare tutto bello, tutto sano, santo. E Acab, re di Israele, disse a Giosafat, re di Giuda, vuoi venire con me? Dopo un po' che ci ha corteggiati il peccato, vuoi venire con me a Ramot di Galad? Lo stava portando alla guerra. Non aveva guerre, Giosafat non aveva guerre, ma il peccato lo stava portando alla guerra. Il peccato lo stava portando alla guerra. Non aveva nemici, se ne andate a cercare per via del suo peccato. E quindi cosa succede? Che Giosafat va alla guerra con questo peccatore, nonostante Micaia avesse parlato da parte del Signore, gli avesse detto tu morirai, le cose stanno così, l'Eterno ha parlato, c'erano 400 profeti che mentivano, ma il Signore anche in quel caso stava dicendo a questi due re, ravvedetevi perché io non sono con voi. Cosa succede? Che vanno alla guerra, il peccato si traveste in quel caso, Acab re di Israele si travestì, ci lascia esposti il peccato mentre lui si traveste. E così, però il Signore è misericordioso, in mezzo alla guerra quando Israele e Giuda stavano perdendo ogni cosa, e Giosafat, è descritto al versetto 31, Giosafat mandò un grido in mezzo alla guerra perché era attaccato e stava perdendo la guerra, mandò un grido e l'Eterno lo soccorse e Dio li attirò lungi da lui i nemici, i Siri. E invece Acab non chiese nemmeno aiuto a Dio, questo re non chiese nemmeno aiuto a Dio, ma Giosafat chiese aiuto, invocò il Signore. Anche quando noi invochiamo il Signore, lui ci risponde e ci tira fuori dai guai. E quindi guardate, un piccolo peccato, contrarre parentelo, piccolissimo peccato, dove l'aveva portata? La guerra e rischiare la morte, un piccolissimo peccato. E quindi cosa succede dopo tutto questo? Cosa succede? L'Eterno, abbiamo letto, fa loro conoscere la loro condotta. L'abbiamo letto in Giobbe. Quindi cosa fa il Signore? Fa conoscere la sua condotta. Al capitolo 19 parla Giosafat e gli dice per fine, per segno, cosa ha fatto? Ci fa conoscere la condotta, la nostra condotta. Al capitolo 19, al versetto 2, ma leggiamo dall'inizio. Giosafat, re di Giuda, tornò sano e salvo a casa sua, a Gerusalemme. E il veggente Jehu, figliolo di Anani, andò incontro a Giosafat e gli disse: dovevi tu dare aiuto a un empio e amare quelli che odiano l'Eterno? Per questo fatto hai attirato su di te l'ira dell'Eterno. Ecco perché arrivano i nemici. Per questo fatto hai attirato su di te l'ira dell'Eterno. E infatti subito dopo cosa succede? Nemico. Lo leggiamo al capitolo 20. Nonostante Giosafat continuasse religiosamente a camminare nelle vie del Signore, a fare quello che il Signore nel suo spirito aveva messo nel suo cuore, lo zelo, arriva il nemico. Il Signore suscita un nemico anche a Giosafat, perché la parola è verità. La parola dice che ci suscita un nemico. Se c'è un problema, se c'è un peccato, se il cuore deve essere aperto. E infatti al capitolo 20 il Signore suscita un nemico a Giosafat. Che cosa succede? Leggiamolo, perché la parola di Dio parla benissimo. Dopo queste cose i figlioli di Moab e i figlioli di Ammon e con loro dei Maoniti mossero contro Giosafat per fargli guerra. E vennero dei messi a informare Giosafat dicendo: una gran moltitudine si avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria. Erano sempre loro, dalla Siria. Ed è giunta ad Hazzazon Tamar, che è in Gedi. E Giosafat, quando arriva un nemico, abbiamo paura. E Giosafat ebbe paura, ma piove la giustizia, Isaia 45:8, piove la giustizia, si apre il terreno e lo rende ferace di salvezza, si dispose a cercare l'Eterno, sia ferace di salvezza. Bandì un digiuno per tutto Giuda, Giuda si radunò per implorare l'aiuto dell'Eterno. Ecco che il cuore è proprio ferace di salvezza quando arriva un nemico, si apre, è fertile, fa digiuna addirittura, si immagina si sia cosparso di cenere, col sacco. Quindi questo è un cuore che si ravvede. Quando arriva il nemico, quando piove la giustizia, il cuore si apre e la parola può entrare, c'è il ravvedimento, il Signore può operare. E questo cuore si ravvede, bandisce un digiuno per tutto Giuda e fa una bellissima preghiera davanti al Signore, una preghiera che una preghiera di ravvedimento, di invoca proprio il suo creatore, consapevole di essere un peccatore. E dopo, non la leggiamo per brevità, ma leggiamo in una parte, perché è una preghiera meravigliosa che anche noi possiamo fare quando ci pentiamo e abbiamo dei nemici davanti. O eterno Dio dei nostri padri, non sei tu l'Iddio dei cieli, non sei tu che signoreggi su tutti i regni delle nazioni. Sta dicendo, non sei tu che susciti i nemici, non hai tu nelle mani la forza, la potenza, in guisa che nessuno ti può resistere. Non sei tu quello Dio nostro che cacciasti gli abitanti di tutto questo paese dinanzi al tuo popolo di Israele. In passato ha già cacciato dei nemici davanti a noi il Signore. E lo desti per sempre alla progenie di Abramo, il quale ti amò. E quelli vi hanno abitato e vi hanno edificato un santuario per il tuo nome. Signore, noi sa che abbiamo un santuario dentro di noi e possiamo dire, quando ci colga qualche calamità, noi qui in questo santuario, noi verremo, invocheremo il tuo aiuto, grideremo nella nostra tribolazione, tu ci udrai e ci salverai. E Giosafat, proseguendo al versetto 12, dice anche che non sa cosa fare, non ha la minima idea di cosa fare, ma che cosa fa? E questo è buono, perché il Signore ci dice di pregare, di chiedere bene cosa dobbiamo fare davanti al nemico, perché noi non sappiamo cosa fare, non sappiamo come muoverci. Il Signore risponde attraverso un profeta, perché Giosafat l'ha invocato in sincerità. E cosa dice il Signore? Quando noi abbiamo confessato, quando ci siamo resi conto che il nemico lo manda Dio, cosa dice il Signore? Non temete, versetto 15, e non vi sgomentate a motivo di questa grande moltitudine, poiché questa non è la battaglia vostra, ma di Dio. Dio ha suscitato il nemico, la battaglia diventa di Dio. Perché? Perché noi abbiamo confessato, abbiamo abbandonato il peccato, ci siamo resi conto di essere nel giudizio di Dio, quindi la battaglia non è più nostra quando abbiamo confessato, abbiamo capito cosa il Signore voleva dire. Al versetto 17 dice, questa battaglia non l'avete a combattere voi. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che l'Eterno vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temere. Non vi sgomentate, domani uscite contro di loro e l'Eterno sarà con voi. Quando un peccatore confessa, abbandona il suo peccato, il Signore arriva, parla, dà sicurezza, dà pace, e Giosafat aveva una tale sicurezza che Dio avrebbe scacciato davanti a sé i nemici. Che cosa fa? Giosafat stabilisce dei cantori che vanno davanti al popolo per cantare. Non vanno con uno spirito abbattuto, aveva rinfrancato le mani cadenti, le ginocchia vacillanti, le aveva rinfrancate benissimo, perché sapeva che Dio era con lui. Ecco perché il Signore ci dice, perciò rinfrancate le ginocchia cadenti, le mani vacillanti e le ginocchia cadenti. E infatti Giosafat va avanti con la lode davanti al nemico, non si preoccupa di niente, va davanti al nemico lodando. Credete nell'Eterno, versetto 20, credete nell'Eterno che è il Dio vostro e sarete al sicuro. Versetto 22, e come essi cominciavano i canti. Non appena noi cominciamo a lodare il Signore perché abbiamo capito il perché di quel nemico, ci siamo umiliati, come essi cominciavano i canti di gioia e di lode, l'Eterno tese un'imboscata contro i figlioli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte di Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. I nostri nemici non hanno più senso di esistere davanti a noi, perché abbiamo capito bene la lezione, perché il terreno è diventato fertile, si è aperto e quel frutto di giustizia, questa è l'ultima parte, il frutto di giustizia era partorito, perché Giosafat in quel momento aveva un meraviglioso frutto di giustizia. Quindi il Signore dà pace tutto attorno, il frutto della giustizia sarà la pace, infatti dice la parola. È meraviglioso, perché tutti, sono andato a investigare altre situazioni nella parola di Dio, e le dinamiche sono sempre le stesse: piove la giustizia, si apre il terreno, e in quell'aprirsi, quell'accogliere la parola di Dio suscita un meraviglioso frutto di giustizia. Se ci fate caso, è successo anche a Davide lo stesso, quando nella sua giovinezza finì per combattere addirittura contro il popolo di Israele a fianco dei filistei. Pensate, dove l'aveva condotto il peccato. C'è tempo, possiamo benissimo guardarlo. Prima Samuele 30. Anzi, prima, perché spiega anche per Davide ci fu un piccolo peccato, piccolissimo peccato, che aprì una breccia al capitolo 27. Sono sempre le stesse dinamiche, perché noi siamo un popolo di collo duro, il peccato entra e non ce ne accorgiamo nemmeno. Al capitolo 27 descrive bene il peccato che Davide aveva colto. Or Davide disse in cuor suo, e già qui, un giorno o l'altro io perirò per le mani di Saul, non v'è nulla di meglio per me. La testa che inizia a volte io mi accorgo che quando arriva il giudizio di Dio, quando ci sono dei nemici, inizio a classificare tutti gli Egitti della mia vita. Inizio a far così, inizio a far così, mi muovo in questa maniera, tutti gli Egitti li elenco e dico questo è buono perché sicuramente il Signore vuole che faccia questo, sicuramente il Signore vuole che faccia quest'altro. Inizio a classificare gli Egitti così come faceva Davide, così come ha fatto il popolo di Israele. In Geremia è descritto che voleva andare in Egitto perché non credeva che fosse suscitato da Dio Nebuchadnezzar. Facciamo sempre le stesse cose, classifichiamo gli Egitti e finiamo anche per seguirli, così come aveva fatto Davide. Questo era un piccolo Egitto, finì per seguirlo. Non v'è nulla di meglio per me che rifugiarmi nel paese dei Filistei, in guisa che Saul, perduto ogni speranza, finisca di cercarmi per tutto il territorio di Israele. Così scamperò dalle sue mani. Egitto, fuggire dal giudizio di Dio, fuggire nella maniera che più ci piace per non vivere la prova che il Signore ci manda nella maniera corretta. Davide dunque si levò, andò da questo Achis, un re di Gat, dimorò addirittura col nemico, Davide. Quindi dimorando con questi nemici, inevitabilmente, come è successo a Giosafat, il peccato, dove ci trasporta? Finì addirittura per fare guerra a Saul, finì in bocca, nelle grinfie del nemico, senza accorgersene, finì nelle mani del nemico a lavorare per il nemico. Davide finì a lavorare per Satana, finì a lavorare per Achis, ma il Signore lo graziò perché i Filistei dissero ad Achis: ma chi è costui che viene a combattere con noi, che questo ci dà nelle mani di Saulo per acquistare la sua fiducia? Ci darà tutti nelle sue mani, perché così se lo fa di nuovo amico. Quindi anche Davide accolse un piccolo peccato, e questo peccato lo portò persino a combattere contro Israele. Ma cosa succede? Il Signore è sempre lo stesso. Al capitolo 30 Dio suscita un nemico a Davide. Stesse dinamiche. Dio suscita un nemico, perché il Signore ha piani meravigliosi, ci vuole fare vivere pace. Come Giosafat ebbe pace, ma questa pace ce la vuole fare vivere nel cuore, perché quella che aveva sperimentato Giosafat era una pace del cuore quando lodava Dio di fronte al nemico, era una pace del cuore. Il frutto della giustizia, abbiamo letto, sarà la pace. Il frutto della giustizia è la pace nel cuore, il frutto dello Spirito Santo è questo. Dio vuole darci pace nel cuore, non semplicemente tutto attorno a noi, quello è secondario, viene, l'abbiamo letto, per Giosafat era così, ma prima di tutto vuole pace nel nostro cuore. Successe che, non abbiamo tempo di leggerlo, ma Davide fu gravemente afflitto perché questo nemico, gli Amalechiti, gli portarono via tutto, mogli, figli, bestie, gli portò via tutto. Il nemico, il peccato, inevitabilmente, ci porta via tutto. Al capitolo 30, versetto 6, però, cos'è scritto? Ma Davide si fortificò nell'Eterno, nel suo Dio. E dopo questo cosa fece? Consultò l'Eterno. Abbiamo proprio bisogno di consultare l'Eterno quando arrivano dei nemici. Disse: cosa devo fare? Devo sottomettermi? Devo rincorrerli? Il Signore vuole che facciamo così, vuole che gli chiediamo cosa fare. E il Signore disse: vagli dietro, recupererai tutto. E infatti è scritto che Davide recuperò tutto. E quindi queste dinamiche sono sempre le stesse. Il Signore gli ha donato di nuovo tutto quello che aveva perso. Anche a noi il Signore dona di nuovo tutto quello che perdiamo a causa del peccato. Questi nemici servono, e come? Nella mia vita questi nemici che sono arrivati sono di piccola entità, sono sciocchezze, ma mi hanno fatto investigare la parola per non incombere nemici ben più grandi, perché il Signore ci avverte che questi nemici Cioè, a volte si accampano davanti a noi per minacciarci, farci capire che è il momento di ravvederci. In Isaia 48,17, il Signore mi confortava dicendo, Isaia 48,17, così parla l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. Oh, fossi tu pur attento ai miei comandamenti, fossi tu pur attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume e la tua giustizia come le onde del mare. Oh, fossi tu pur attento ai miei comandamenti, te lo dico io, la tua giustizia sarebbe come le onde del mare, avresti pace tutto intorno, prima di tutto nel cuore, perché i perseguitati hanno pace nel cuore, hanno ottenuto questa promessa, perché sono attenti ai suoi comandamenti, hanno ottenuto pace, la tua pace sarebbe come un fiume, hanno questa pace coloro che sono perseguitati. Prima Pietro, come diceva Giorgio, prima Pietro 5,6, umiliatevi sotto la sua potente mano. In questo tempo in cui ci sono i nemici, il Signore dice umiliatevi, come il popolo deve umiliarsi davanti a Nebuchadnezzar per essere deportato, umiliatevi sotto la sua potente mano e ci sarà un tempo in cui il Signore rialzerà. Il Dio, Giacomo 4,7, resiste ai superbi, resiste, la prova, i nemici possono anche continuare a sopraffarci per molto tempo, perché Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili invece. Sottomettetevi, anche qui dice, dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. C'è una parola che è un chiodo, dopo tutti questi pensieri, un chiodo nel mio cuore, Isaia 26,3, a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. È così, l'ha fatto anche con Giosafat. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. I nemici portavano doni a Giosafat, perché egli era fermo nei suoi sentimenti. Tu conservi la pace perché in te confida. Quindi il problema è che io non sono fermo nei miei sentimenti con il Signore. Non sono fermo, non sono fermo. Lo dice la parola, non sono fermo. Giacomo 1,12, beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato, il cuore si è reso approvato dopo la prova, dopo il nemico, dopo che il terreno è diventato fertile, ha partorito il frutto di giustizia, dopo questi tre passi si è reso approvato. Beato quest'uomo perché riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che l'amano. Quindi questo è quello che il Signore mi ha detto nella mia intimità, nella mia cameretta, sebbene ho avuto dei nemici piccoli, mi hanno fatto capire quanto è importante iniziare a capire cosa è successo già quando c'è l'ombra di un nemico, affinché non arrivino nemici più grandi, per proteggermi, perché il Signore ama donare pace, ama conservarci la pace, ma bisogna che il mio cuore sia fermo nei sentimenti verso il Signore. Quindi che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.